Carissimi fratelli e sorelle, voglio salutarvi calorosamente nel nome del Signore con la bella parola biblica Maranatà, il Signore viene. Passato un mese, l'ultima volta che sono stato qui, e sono contento rivedervi, godere insieme a voi la gioia della comunione fraterna, condividere qualche brano della parola di Dio per la nostra edificazione, per la nostra crescita spirituale. Certamente Dio ancora questa mattina ha qualcosa da dirci, ricordarci, insegnarci, incoraggiarci, perché nel nostro viaggio della vita spesso siamo scoraggiati per le varie cose che accadono, ed è bello quando siamo alla presenza di Dio, perché dice il salmista: alla presenza del Signore ci sono gioia, sazietà. È vero? Ogni volta che siamo insieme lo realizziamo, realizziamo le grandi promesse di Dio. Il nome del Signore è meraviglioso. Ricordate un giorno l'angelo del Signore visitò i genitori di Sansone che doveva ancora nascere, e loro hanno chiesto all'angelo del Signore: qual è il tuo nome? E lui disse: perché mi chiede il mio nome? Il mio nome è meraviglioso. Alleluia. Cosa abbiamo adorato questa mattina? Il nome del Signore, il meraviglioso, è in mezzo a noi. E questo, fratelli e sorelle, amici, tocca veramente i nostri cuori quando pensiamo agli incontri che abbiamo. C'è il creatore dell'universo, l'onnipotente, l'onnisciente, l'onnipresente. E lui è qui questa mattina e vuole parlare al nostro cuore. Vogliamo, come Maria di Betania, metterci ai piedi del Signore ed ascoltare la sua dolce parola e dire come il piccolo Samuele: parla Signore, perché i tuoi servi ascoltano. Allora, prima di leggere un brano della parola di Dio, voglio darvi i saluti dei credenti di Apricena, dall'assemblea di Termoli, dove sono stato domenica. In modo particolare fratello Giuseppe Serrelli vi saluta, e poi lunedì sono stato a Campobasso, un funerale di un fratello. Anche lì ho incontrato dei fratelli, sapendo che venivo qui, e mi hanno incaricato di salutarvi. Allora, leggiamo il quarto messaggio che do questa settimana. Venerdì Gino mi ha portato a Somma Lombardi, dove ho conosciuto fratelli che non conoscevo. Alcuni li conosco, erano di Napoli, li conoscevo bene, perché qualcuno sono stato anche ospite a casa loro. Apriamo la Bibbia nel libro di Giosuè, al capitolo 24, titolo del nostro messaggio questa mattina è La grande scelta di Giosuè. La grande scelta di Giosuè, capitolo 24, dal versetto 14. Giosuè 24, 14, sesto libro della Bibbia per qualche nuovo credente, per qualcuno che è difficile trovare questo libro. Sesto libro della Bibbia, Giosuè 24, dal versetto 14. Dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dei quali i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto, e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire: o gli dei che i vostri padri servirono al di là del fiume, o gli dei degli Amorrei nel paese ai quali abitate. Quando a me e alla mia casa, casa mia, serviremo il Signore. Allora il popolo rispose e disse: lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché il Signore è il nostro Dio, è Lui che ci ha fatto uscire noi, i nostri padri, dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ha fatto quei grandi miracoli davanti ai nostri occhi e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. E il Signore ha scacciato davanti a noi tutti questi popoli amorrei che abitavano il paese. Anche noi serviremo il Signore, perché Lui è il nostro Dio. E Giosuè disse al popolo: voi non potete servire il Signore, perché Egli è un Dio santo, è un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre ribellioni e i vostri peccati. Quando abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli vi volterà contro di voi, vi farà del male, vi consumerà, dopo avervi fatto tanto bene. E il popolo disse a Giosuè: no, noi serviremo il Signore. E Giosuè disse al popolo: voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelto il Signore per servirlo. Quelli risposero: siamo testimoni. Giosuè disse: togliete dunque via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi e inclinate il vostro cuore al Signore, che è il Dio di Israele. Il popolo rispose a Giosuè: il Signore, il nostro Dio, è quello che serviremo e alla sua voce ubbidiremo. Signore, benedica la sua parola nel cuore di ciascuno di noi. Abbiamo un brano molto particolare, molto bello, e credo che ci sono tanti insegnamenti che il Signore vuole darci questa mattina. Credo, fratelli e sorelle, che anche noi, come cristiani, durante il nostro viaggio della vita, siamo chiamati a fare delle scelte, prendere delle decisioni a volte urgenti: gli studi, la carriera, il lavoro, il fidanzamento, il matrimonio, è vero? Consultare un medico per un problema di salute. E credo che anche nella vita spirituale siamo chiamati a fare delle scelte per non cadere nei compromessi col mondo, il peccato, come dice l'autore agli Ebrei, che facilmente ci avvolge. Una decisione o una scelta sbagliata può rovinare la nostra vita cristiana e uscire fuori binario. Quante volte riceviamo inviti da non credenti, proposte di matrimonio con coloro che non appartengono al Signore, partecipare a feste pagane, proposte di società con i non credenti, proposte a partecipare a discoteche, giocare a carte, dicendo: ma che male c'è? A volte delle amicizie sbagliate con quelli del mondo possono rovinare la nostra vita. Tutti noi ricordiamo il bellissimo Salmo 1, credo che tanti di noi lo conoscono a memoria, molto bello: beato l'uomo, il credente, che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, non si siede nella compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita, quando? Ditelo voi. Giorno e notte, alleluia. Egli sarà come un albero piantato presso i ruscelli d'acqua. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento porta via. Che differenza, fratelli e sorelle, fra l'empio e il giusto, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Anche Malachia 3:18, molto bello, il Signore dice: voi vedrete la differenza che vi è fra l'empio e il giusto, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Tante volte la gente del mondo ci dice: ma Leonardo, credo che anche voi ve lo dicono, no, ma che andate a fare sempre agli incontri di adunanza? A che serve tutte le settimane, mercoledì, venerdì, la domenica, andare sempre alla presenza di Dio. Loro non sanno la gioia che c'è, le benedizioni di Dio. Dove passa il carro di Dio, c'è, dice la parola, c'è abbondanza di benedizione, vero? Alla presenza di Dio ci sono gioia e sazietà, dove si incontrano i fratelli, si loda, si adora il Signore, si prega, si ascolta la parola, veniamo incoraggiati gli uni gli altri. Quando la regina di Seba aveva sentito parlare tanto del re Salomone, la sua sapienza, tutta quell'organizzazione che aveva, e poi quando lei fece questo lungo viaggio, arriva lì, fu toccata, disse: quello che mi avevano detto di Salomone è zero riguardo a quello che ho visto con i miei occhi. È così quando uno conosce il Signore, finché uno non entra, è vero, nell'assemblea e non vede, non gode, come può apprezzare? I credenti veri, cristiani che amano il Signore, sanno apprezzare l'importanza della comunione fraterna, lo stare insieme. Allora, noi siamo chiamati, come Giosuè ha fatto una grande scelta, dà un messaggio molto forte al popolo: temere l'Eterno, liberarsi dagli idoli, l'idolatria che è stato un problema. Voi sapete la storia del popolo di Israele, uno dei tanti problemi era proprio l'idolatria. E questo impediva veramente per loro la benedizione di Dio. E Giosuè, che viene chiamato dal Signore dopo la morte di Mosè, lui ha una grande responsabilità, guidare un grande popolo. Quando uscì dall'Egitto, pensate, ne erano 600.000, più i bambini. Immaginate un popolo così numeroso. Non è facile guidare, pascere un gregge, un popolo così numeroso di 600.000 e altri che si aggiungevano a loro. Ci vuole veramente la forza, la potenza di Dio. E il Signore incoraggia Giosuè. Come troviamo nel primo capitolo di Giosuè, dice che dopo la morte di Mosè, Dio chiamò Giosuè e lo incoraggia, lo equipaggia, gli fa delle promesse, dicendo: sii forte e coraggioso, io sarò con te, non ti abbandonerò lungo tutto il viaggio. E per 4 volte nel primo capitolo il Signore dice a Giosuè: sii forte e coraggioso. E questa mattina il Signore dice ad ognuno di noi, carissimi fratelli e sorelle: sii forte, coraggioso, perché abbiamo qualcuno che ha promesso di non abbandonarci mai nel corso della nostra vita. Ci sono le battaglie, ci sono le difficoltà, ci sono le tempeste, ci sono i problemi, c'è l'attacco di Satana, il mondo, la nostra vecchia natura, che ce l'abbiamo e la porteremo fino alla morte. E c'è questo combattimento continuo. E il Signore dice: non temere, io sarò con te, non ti abbandonerò, non ti lascerò. E abbiamo nella parola di Dio degli uomini che hanno fatto delle scelte nel corso della loro vita. Pensiamo a Daniele, è vero, quando rifiutò di mangiare, bere legumi e bere tutto quello che gli veniva portato. Perché? E che male c'è mangiare e bere determinate cose? Ma Daniele sapeva che quello che gli veniva portato era stato presentato prima davanti agli idoli, e lui non volle accettare quello che gli veniva messo davanti, perché era qualcosa di abominio agli occhi di Dio. E Daniele fece quella scelta forte, a rischio della sua vita. Anche i 3 amici di Daniele hanno, davanti a re Nebuchadnezzar, che aveva eretto quella statua d'oro, e a un certo punto lui dice: noi non adoreremo. e dei nemici che le accusarono. Davanti al re Nebucadnezzar furono portati davanti al re, e il re li minacciò a morte se non sarebbero inchinato e adorato quella statua d'oro. Cosa dicono questi tre uomini giovani, uomini tutto di un pezzo, che veramente amavano il Signore, lo amavano con tutto il loro cuore, con tutta la forza, con tutta l'anima. O re, sappi, noi non adoreremo la vostra statua, qualunque cosa avvenga, noi non lo faremo, noi serviremo il Signore. Che bello, fratelli e sorelle, non è una scelta? Hanno fatto una grande scelta. Mosè rifiutò di essere figlio della figlia di Faraone, pur soffrire col popolo di Dio. Una grande scelta. Pensiamo a Giuseppe, davanti a quella moglie di Potifar che lo pressava ogni giorno a peccare, e lui fuggì dicendo: come posso fare questo gran male al Signore? Una scelta. E tanti altri che hanno fatto delle scelte nella loro vita spirituale pur di onorare il Signore. Fratelli e sorelle, Signore è con noi, e se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Che privilegio ha avuto Giosuè vivere accanto ad un uomo di Dio come Mosè, l'uomo più mansueto della terra, l'uomo che parlava a tu per tu con Dio, un uomo che Mosè spesso ha fermato la mano di Dio che voleva distruggere il popolo di Israele a motivo della loro idolatria. Mormoravano contro Dio, contro Mosè, e il Signore decideva di distruggere quel popolo, e Mosè parlava, pregava, supplicava a Dio: no Signore, non lo fare. Mosè fermava la mano di Dio. Pensate in Numeri 21, dal versetto 4 in poi, quando il Signore mandò dei serpenti velenosi, quei serpenti che mordevano il popolo. Perché il Signore aveva mandato quei serpenti velenosi? Per punire il popolo, perché aveva mormorato contro Dio, contro Mosè. E il Signore mandò dei serpenti velenosi. E cosa fa il popolo? Fino adesso che lo hanno accusato, mormorato, parlato male, hanno cercato anche di lapidarlo, di ucciderlo. Adesso, davanti a un grande dramma, problema, davanti a questa grande prova, corrono da Mosè. Mosè, prega tu Dio per noi, perché noi qui moriamo tutti. E ancora il Signore mostra il suo amore, la sua pazienza, e dice a Mosè: fatti un serpente di rame e mettilo in mezzo al campo, e avverrà che chiunque guarderà quel serpente non morirà. Possiamo immaginare quelle mamme che avevano quei bambini piccoli dicendo: guarda, 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 guardare quell'asta, quel serpente di rame in mezzo al campo. Sognava guardare per non morire, per avere la vita. Ed è bello che Gesù, nell'Evangelo di Giovanni 3, versetto 14, traduce questa storia dell'Antico Testamento nel Nuovo Patto, dicendo: come Mosè alzò il serpente nel deserto, così conviene che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Quel serpente rappresenta e figura della persona del Signore Gesù. Cosa deve fare l'uomo per avere la vita? Gli uomini corrono di qua e di là, a Lourdes, San Giovanni Rotondo, altri Roma, altri posti particolari della terra. Si va vuoto e si ritorna più vuoti. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore è lontano da me. E cosa notiamo qui, tornando a Giosuè? Giosuè aveva delle caratteristiche particolari. Era un uomo di Dio, un uomo che amava veramente il Signore. Io mi chiedo perché il Signore, dopo la morte di Mosè, ha chiamato Giosuè. Giosuè non si allontanava mai dalla tenda. Era un uomo sottomesso all'autorità di Mosè. È un uomo umile che ubbidiva. Quando c'era quella battaglia contro gli Amalecchiti, voi ricordate, Mosè dice a Giosuè: fatti una scelta di uomini e vai a combattere. E Mosè era sulla montagna con le mani alzate in segno di implorazione a Dio. E quando quelle mani erano alzate, Giosuè con il popolo vinceva. Quando quelle mani erano abbassate, era al contrario. Mosè, uomo di Dio anziano, seduto su una pietra, era lì dalla mattina alla sera. Che bello, fratelli e sorelle, anche nell'età avanzata si serve il Signore. Io ho già una certa età, ma il Signore mi dà ancora la forza di predicare, di andare in giro, predicare la parola di Dio. Vi devo raccontare una piccola testimonianza che ci può aiutare. Ho detto prima che domenica sono stato a Termoli e poi domenica alle 9 ricevo la telefonata per andare a Campobasso a predicare. Io lunedì mattina alle 9:30 avevo un appuntamento dal medico, dal dentista. E venerdì, proprio il Signore mi ha parlato e mi ha detto: tu devi rimandare quella visita. Ma non lo so, ma più volte, proprio non ero tranquillo, venerdì. E io non sapevo niente del funerale, niente. Venerdì il Signore diverse volte mi ha detto: rimandi quella visita a un'altra occasione, a un altro giorno. Ma perché, Signore, devo rimandare? Io non lo sapevo, ma lui lo sapeva. Domenica mattina alle 9, mentre stavo per partire per Termoli, arriva una telefonata. Fratello Leonardo è andato col Signore, fratello Nicola, di 65 anni, lì a Campobasso, e la famiglia vuole che tu domani vieni a predicare la parola. Ho detto: Signore, ecco perché mi hai detto venerdì rimandare la visita dal dentista. Il Signore ci parla. E a volte noi dobbiamo ubbidire, perché Lui sa la fine fin dal principio. Noi no. Vediamo un palmo, vediamo a pochi metri, ma Dio vede al di là. Dio vede oltre. Ecco quanto è bello, cari fratelli e sorelle, quando noi ubbidiamo alla voce del Signore. Giosuè, pur sapendo le difficoltà che doveva incontrare in questo viaggio della vita, nel guidare un popolo così numeroso con tutti i problemi, le difficoltà, un popolo idolatro, un popolo ribelle, un popolo ostile, lui è sottomesso al Signore. Che privilegio ha avuto Giosuè di vivere a fianco di un grande uomo di Dio come Mosè. Che bello, quante cose aveva imparato Giosuè da Mosè. Prima di tutto l'umiltà, dice la parola, e lo Spirito Santo l'ha fatto registrare nella Bibbia. Giosuè era un uomo di Dio che parlava tu per tu con Dio, un uomo umile, un uomo che aveva pazienza. Non era facile guidare quel popolo. L'idolatria, fratelli e sorelle, stiamo attenti. E qui Giosuè dice al popolo: togliete, togliete, sbarazzatevi, perché dietro gli idoli c'è Satana, fratelli e sorelle, non lo dimentichiamo. Perché Paolo, quando si trovò lì ad Atene, capitolo 17 del libro degli Atti, ad un certo punto, mentre lui dice la parola, aspettava Timoteo e Sila, se non erro, cosa vede questa città? Piena di idoli. E dice la parola che lo spirito di Paolo era inacerbito nel vedere quella città piena di idoli. E cosa fa Paolo? Si mette a predicare il Vangelo con coraggio. È vero, alcuni si beffarono, alcuni dissero ti ascolteremo un'altra volta, ma gloria a Dio, il Signore operò. Alcuni si unirono a Paolo, alcuni, grazie a Dio. Ci sono quelli che rigettano la parola di Dio, ma ci sono dei cuori che sono assetati, affamati della parola di Dio. Togliete, togliete di mezzo a voi gli idoli. Anche Giacobbe, voi ricordate, quando ad un certo punto dice alla sua famiglia, togliete gli idoli che sono in mezzo a voi, cambiate i vestiti, partiamo e andiamo a Betel. Perché andare ad adorare il Signore? Dobbiamo sbarazzarci, fratelli e sorelle. Noi sappiamo che come cristiani, guai se un cristiano adora gli idoli. Ricordo molto bene, tanti anni fa, ad Apricena, si convertì una sorella di una certa età. E questa sorella, quando io la visitavo con la mia defunta mamma, Angelo, mio fratello, spesso visitavamo quando lei stava diciamo, si era avvicinata al Signore, facevamo le visite regolarmente per spiegare la parola di Dio, e poi lei si è convertita. E quando si convertì, sapete, aveva la casa, faceva paura quando andavamo, ma non c'era uno spazio dove non c'era un idolo. Statue, madonnine, madonne, santi, di tutti i colori. Quando quella donna si convertì, io andai col camion a togliere tutte quelle statue che c'erano in quella casa piena. Quella cara sorella aveva capito, aveva fatto piazza pulita. Che bello, togliete, Giacobbe dice alla sua famiglia, togliete, sbarazzatevi e poi andiamo alla casa di Dio. Che bello, fratelli e sorelle, quando è bello quando andiamo in una casa di credenti, non vediamo gli idoli, le statue, ma vediamo dei versi della parola di Dio che rallegrano il nostro cuore. E quando viene il medico, qualcuno si ferma e legge. Io nella nostra officina, grande officina dove lavoravo prima, ho fatto fare un grande quadro, un fratello, no? Marco 1,15, parole di Gesù. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi, credete all'Evangelo. E quando veniva un cliente a trovarci, come entrava? Sul lato sinistro della parete del muro dell'officina c'era questo grande quadro. E allora io vedevo che le persone si fermavano e leggevano, e vedevo che loro erano ferme lì con gli occhi verso il quadro col verso, e io più mi avvicinavo e dicevo, amico, hai capito quello che dice? No, dice, ma cosa significa? Ecco, e io avevo l'opportunità di testimoniare, di parlare, spiegare la parola di Dio. Ci sono tanti modi, fratelli e sorelle, per predicare, testimoniare del Signore. Dovremmo farlo ogni giorno, perché il Signore ci mette davanti delle anime. Perché qual è il desiderio di Dio? Qual è il desiderio di Dio? Dio vuole che tutti siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Ma come si convertiranno se non c'è qualcuno che predica, annuncia la parola di Dio? Vedete che responsabilità abbiamo noi? Come dice Ezechiele 3, capitolo 33, avvertire l'empio. Noi non possiamo salvare, no? È Dio che salva, il Signore che salva. Ma noi abbiamo la responsabilità di preparare il terreno con la preghiera e poi seminare la parola. quelli che seminano con lacrime raccoglieranno, ditelo voi, con canti di gioia. Seminiamo la parola a tempo e fuori di tempo. Ed è bello l'incoraggiamento che Dio fece a Giosuè, questo libro della legge, capitolo 1 di Giosuè. Non si diparta mai dalla tua bocca, meditalo giorno e notte. Questo è il segreto, fratelli e sorelle, per un risveglio. Questo è il segreto per una vita spirituale forte, dinamica, ripieni dello Spirito Santo. Giosuè era un uomo pieno di spirito, di sapienza. E questo mi ha fatto pensare, leggendo dei passi, come più volte Giosuè viene definito un uomo che era ripieno dello spirito di Dio e di sapienza. E anche Paolo, nella lettera agli Efesini 4:29, se non erro, Paolo dice ai credenti, non lo dice a un pastore, un anziano o un missionario, ma lo dice a dei credenti: siate ripieni dello Spirito Santo. E poi Giacomo 1:5 dice: se qualcuno di voi manca di sapienza, cosa deve fare? La chiega a Dio. E Lui il dona. Quando noi con fede, con umiltà, ci rivolgiamo al Signore, Lui ascolta il nostro grido, le nostre lacrime, le nostre preghiere e ci dà, secondo la sua volontà, quello che noi abbiamo bisogno. E anche, vedete, non cito versetti perché vedo devo concludere, il tempo vola, corre più di me. Allora, anche Mosè, quando prima di morire, chiamò Giosuè, come ci viene ricordato in Numeri, in Deuteronomio 31, versetto 7-8, ricorda a Giosuè le stesse parole che Dio ha detto a Giosuè nel capitolo 1. Sii forte, Giosuè, sii coraggioso. È vero, il Signore chiamò Giosuè, Mosè chiamò Giosuè, e lo incoraggia dicendo delle parole da parte del Signore per incoraggiarlo, aiutarlo, sostenerlo, perché avrebbe avuto una grande responsabilità e noi con l'aiuto di Dio ce la faremo andare avanti. È bello, Davide in uno dei salmi dice: col mio Dio io salgo le mura. Senza il Signore, fratelli e sorelle, noi non faremo strada. Non andremo da nessuna parte. Qualunque cosa facciamo nella vita, dobbiamo sempre chiedere l'aiuto, il consiglio al Signore. Siamo chiamati a volte a fare delle scelte dure, c'è da piangere, ma in quel modo il Signore viene onorato. Togliete, togliete. Voi non volete servire, adorare il Signore? Non mi interessa, voi avete una grande responsabilità, ma quando a me e alla mia casa noi serviremo il Signore. Com'è bello quando una famiglia, un nucleo, piccolo nucleo familiare e una piccola chiesa, e quella piccola chiesa può diventare una grande chiesa, quando passa il carro di Dio, quando Dio visita una chiesa, una famiglia, un uomo, una donna, c'è una grande benedizione di Dio. E voglio concludere con alcuni versi molto belli nel libro di Daniele, che certamente saranno di incoraggiamento per ognuno di noi. Venite con me in Daniele capitolo 12. Forse qualcuno fra noi sta passando un momento difficile di salute, problemi di lavoro, altre difficoltà che incontriamo nella nostra vita. Daniele capitolo 10, scusate, dal versetto 15. Ogni volta che leggo questi versi piango di gioia, il mio cuore è toccato perché il Signore le può rivolgere anche a noi queste parole che ha detto al profeta Daniele, ed è bello come Daniele risponde al Signore. Mentre lì mi rivolgeva queste parole, io abbassai gli occhi a terra e rimasi in silenzio. Ed ecco uno che aveva l'aspetto di un figlio d'uomo. Egli mi toccò le labbra. Allora aprii la bocca, parlai e dissi a colui che mi stava davanti: «Mio Signore, questa visione mi ha riempito d'angoscia. Le forze mi hanno abbandonato e non mi è più rimasto alcun vigore. Io, tuo servo, non potrei parlare con te, o mio Signore, perché ormai non ho più forza e mi manca persino il respiro». Allora colui che aveva l'aspetto d'uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò. Egli disse: «Non temere, o uomo molto amato, la pace sia con te. Coraggio, sii forte». Attenzione a queste ultime parole. Alle sue parole ripresi forza e dissi: «Parla, o mio Signore, perché tu mi hai fortificato». Alleluia. Questo fa il Signore, fratelli e sorelle. Che il Signore possa fortificare ciascuno di noi. Grazie per la vostra attenzione. Dio ci benedica. Amen.
Chiedo a qualche fratello di darci in preghiera.